Critica della ragione tecnologica di Pierfranco Pellizzetti. Seconda parte. Leonardi del XXI secolo o marchettari. Continuando a passare in esame un sapere scientifico applicato, sottoposto a piegatura alle esigenze di un potere che si ammanta nella comunicazione mendace e pratica spudoratamente l'illusionismo e il camaleontismo per non offrire bersagli alla critica, vale la pena di prendere in considerazione quanto scriveva recentemente l'economista premio Nobel Paul Krugman. Nonostante la gran cassa egemonica del pensiero mainstream tecnocentrico, un numero in aumento di economisti si chiede se la rivoluzione tecnologica non sia stata gonfiata in maniera fuorviante. Domanda particolarmente sovversiva, al limite del destabilizzante, considerato che viviamo in un'epoca che ama rappresentarsi come laboratorio permanente di innovazioni stupefacenti, dove ogni ambito viene descritto in cambiamento, con ritmi sconosciuti rispetto alle varie svolte storiche del passato, comunque e sempre innescate fratto accelerate dal succedersi delle invenzioni. Così è stato dal momento in cui l'Occidente interiorizzò il principio, prima nelle pratiche, poi anche nelle teorizzazioni, che modificava la percezione circolare del tempo virandolo a freccia ascensionale orientata al cambiamento. Così vennero inventate le categorie di futuro, come conquista, e di progresso, come costruzione. E gli apporti delle tecniche esercitarono un impatto potente nel ridisegno della società. Già alle soglie dell'anno 1000 è il mutamento tecnologico a creare le due classi decisive nella storia dell'Europa, il cavaliere feudale e l'artigiano cittadino, il primo dipendente dall'invenzione della staffa giunta dall'Asia centrale attorno al VII secolo, che permise il combattimento a cavallo. L'altro legato alla riprogettazione della ruota ad acqua e del mulino a vento, che consentì di produrre forza motrice da fonti inanimate, i flussi idrici ed eolici, urbanizzando le pratiche manifatturiere e così favorendo l'affermazione di quel ceto che diede vita alle città europee. Quel processo per accumulazione che raggiungerà l'acme nella seconda metà del XVIII secolo, all'avvento della rivoluzione industriale, cui si accompagnò l'effettiva invenzione della tecnologia, la combinazione di tecne, abilità artigianale e logos. La prima scuola tecnica fu la francese École Nationale des Ponts et Chaussées, esempio, fondata nel 1747. Possiamo considerare le enciclopedie di Denis Diderot e Jean d'Alembert il vero grande manifesto di questo passaggio dall'abilità alla tecnica. La più importante e significativa manifestazione del contesto intellettuale in cui andava maturando tale fervore realizzativo, un fervore che accompagna la riorganizzazione della vita collettiva dall'introduzione del telaio meccanico e poi della macchina a vapore fino al personal computer, la cui realizzazione risale al 1965 e che, tra l'altro, inizialmente parlava italiano, il progetto Olivetti Programma 101, che mise a punto la cosiddetta Perottina, dal nome del capo progetto ingegner Pier Giorgio Perotto. L'entrata in gioco delle grandi locomotive economiche, quali il treno e l'automobile. Ma ora, la sensazione crescente esplicitata dall'imprevista presa di posizione di Krugman è che, al di là dei trionfalismi di maniera, l'antico fervore sia venuto trasformandosi nel suo contrario, qualcosa in cui le logiche mimeticamente strumentali della finanziarizzazione plutocratica abbiano marginalizzato ogni altro aspetto. in cui l'apparenza prevale sulla sostanza e la spinta di trasformazione insita nella leva tecnologica è stata riprogrammata in controspinta di restaurazione. La svolta avvenuta nell'elettronica a partire dagli anni 60, che si è tradotta nella miniaturizzazione, nel passaggio al digitale e nella riduzione del prezzo delle componenti, risulta decisiva per riconfigurare la divisione del lavoro. La rivoluzione industriale ultima e decisiva, che svaluta il fattore umano fino al punto da prescinderne. Tanto che la retorica entusiastica sulle stagioni tecnologiche prossime venture diventa una forma di intrattenimento per dirottare l'attenzione dagli effetti realmente presenti nell'oggi e dalle loro conseguenze in atto di marginalizzazione espulsiva, distrazioni individuali che tendono a diventare fumisterie sociali, oltre che prigioni mentali in cui incarcerare le classi operose ormai considerate pericolose, anche marchingegni per rianimare mercati ormai saturi attraverso manipolazioni della propensione all'acquisto di masse turlupinate con le ipotetiche meraviglie del update. Difatti cresce la sensazione che buona parte delle novità high-tech siano più divertenti che indispensabili. Merchandising. Al di là degli entusiasmi indotti da Twitter e i suoi 140 caratteri, eximilia, per dirla con una battuta, il touchscreen è certo una trovata carina, ma francamente non potrà mai avere l'impatto sociale del motore a scoppio. In altre parole, già da un po' di tempo le innovazioni tecnologiche non portano benefici reali. Difficile che un selfie possa far crescere il frutto del nostro lavoro, commenta Federico Rampini. E quando propagandisti del presente elevato a migliore dei mondi possibili, tipo l'ex consigliere economico di Ronald Reagan Martin Feldstein, ci magnificano gli straordinari miglioramenti della nostra vita apportati dal video streaming nelle cure sanitarie, viene subito da chiedersi se il misuratore di tali miglioramenti sia la possibilità di scaricare immagini in diretta da internet o non piuttosto l'impoverimento medio delle famiglie dal 2000 a oggi. Insomma, le logiche egemoni che immobilizzano il tempo si direbbe abbiano inconsciamente, deliberatamente, prosciugato la spinta propulsiva dell'innovazione, confinandola in un ruolo ancillare di propagandista dell'ordine vigente. Opera alimentata attraverso una cornucopia di trovate stupefacenti quanto sostanzialmente insignificanti. Valga a conferma di tale affermazione la classifica stilata da Time delle migliori invenzioni realizzate nel 2014. Si passa dallo skateboard volante, meglio noto come hoverboard e ispirato al film Ritorno al Futuro, ai computer da polso, alle aste per scattare selfie, ai tablet in grado di interpretare il linguaggio dei segni e tradurlo in parole. Insomma, un consistente mazzo di acchiappacitrulli, il segno di un arresto nelle spinte propulsive reali mascherato dai gadgeting, restyling, packaging del marketing. Non a caso l'epoca ha incoronato un formidabile venditore con il pallino dell'estetica e attitudini schiavistiche. Chiedere conferma alla manodopera cinese segregata a produrre oggetti marchiati mela, quale Steve Jobs a Leonardo da Vinci del XXI secolo, un blocco della creatività occultato nei giochi comunicativi promopubblicitari al servizio del pensiero pensabile, che si ricicla in show, senza, però, riuscire a modificare il dato oggettivo che gli effetti speciali servono solo a occultare trovate e cavatine, in assenza di tecnologie realmente inedite. Giochi di potere e strumentalizzazioni commerciali, ormai da decenni. ARPANET, la mamma di Internet, risale al lontano 1969 e il computer fu incoronato macchina dell'anno dal solito Time nel quasi altrettanto lontano 1982. Per cui taluno già ipotizza un inevitabile destino di normalizzazione fratto banalizzazione di tutta questa presunta ondata di tecnologie rivoluzionarie. ad esempio Gerard Lovink, direttore dell'Institute of Network Cultures di Amsterdam, sostiene che il web, rinato attorno al 2003 come Web 20 ed evoluto come medium di massa dopo il 2011, è candidato a trovare il suo posto nella vita quotidiana tra il frigorifero e il televisore, come assistente cuoco in cucina. Se ormai, prosegue Lovink, non si svolgono più accesi dibattiti tra i membri della società civile coinvolti in forum sulla governance globale del tostapane, un giorno il dibattito su internet si chiuderà in modo analogo. Ma intanto, che ne sarà stato della società delle persone? Stagnazioni suicide. La storia dell'umanità è accompagnata da ricorrenti nefandezze all'insegna dell'avidità. Mai era giunta al delirio dell'espulsione premeditata della componente umana dai suoi orizzonti mentali e materiali. Operazione in cui avidità fa immediata rima con stupidità. Forse in futuro, nello spezzarsi del paesaggio umano in due continenti non comunicanti, la psicologia sociale potrà chiarire l'aspetto apparentemente incomprensibile della risentita ostilità aggressiva della minoranza agiata nei confronti delle moltitudini impoverite e marginalizzate, la criminalizzazione del povero in quanto tale. Nel ribaltamento dell'odio di classe che vede il privilegio all'attacco delle condizioni svantaggiate, si potrebbe dire, psicanalizzando un tanto al chilo, il transfert nell'aggressività di inconfessabili paure della messa a repentaglio della possessività, la roba, a fronte della simmetrica, ma in questo caso effettiva, messa a repentaglio dei fondamenti di riconoscimento reciproco quale base costitutiva del pactum societatis, le condizioni sociali e culturali della civile convivenza, così come andrebbero adeguatamente scandagliati i processi mentali che legittimano la trasformazione dell'ingenerosità antisociale spinta all'ennesima potenza dell'indifferenza autocompiaciuta e intollerante in una sorta di assiomatica ideologicamente puntellata neoconneolib. Ma se questo appare già di per sé un chiaro e al tempo stesso quasi indecifrabile sintomo di impazzimento nello spirito del tempo, assolutamente decifrabile è l'effetto suicida che sta determinando la cosiddetta stagione del bastardo avido, copyright del regista Ridley Scott nel film Un'ottima annata. Qualcosa che assomiglia molto alla metafora dell'imbecillità insita nell'operazione di tagliare il ramo su cui si è seduti. Non è certo un caso se, mentre la gran cassa rimbomba assordandoci con i suoi annunci di miracoli tecnologici, gli indicatori reali segnalano il costante rallentamento dell'economia, l'avanzare irresistibile delle disuguaglianze, il diffondersi dell'anomia sociale e l'imbarbarimento di sempre più vasti appezzamenti del paesaggio umano. Cresce la consapevolezza che l'accumulazione della ricchezza deve fare ricorso in dosi crescenti a bolle speculative, che suppliscono con i propri effetti dopanti a un'inesistente crescita fisiologicamente effettiva. A fronte del corretto stonato dei cantori della finanziarizzazione del mondo, si fanno sentire sempre più nitidamente voci che intonano tutt'altra canzone, le note amare di una promessa tradita, la fine della crescita ininterrotta. Già nel novembre 2013, intervenendo alla 14ª conferenza del Fondo Monetario Internazionale, l'ex segretario del Tesoro dell'amministrazione Clinton e ora docente di Harvard Lawrence Summers aveva osato dire la verità: dobbiamo abituarci a vivere nell'attuale depressione economica perché nulla cambierà, neppure tra 10 o 20 anni. Perché stiamo attraversando quella che è a tutti gli effetti una stagnazione secolare, una campana a martello, sulla sua scia altri cominciano a dichiarare che il re è nudo, paventando il rischio di un mercato globale destinato a precipitare nel vortice di cicli economici che non riescono più a imboccare la via dello sviluppo. Del resto la teoria di Summers sulla stagnazione secolare ha padri illustri. In particolare John Maynard Keynes e Gunnar Myrdal, secondo i quali il capitalismo riceveva la spinta decisiva da tre potenti motori, dalla rivoluzione industriale inglese in poi, la crescita economica, quella demografica e l'accelerazione del progresso tecnico. L'economia è stata desertificata dalla finanziarizzazione, la caduta della natalità è ormai un fenomeno non più limitato ai soli paesi ricchi di antica industrializzazione. Come si diceva, lo sviluppo tecnologico è preso in ostaggio da logiche puramente speculative che ne riducono largamente l'impatto. Eppure proprio quella tecnologica potrebbe essere la leva per uscire dall'impasse. Sempre che ci si liberasse dalle zavorre manipolative e si recuperasse l'uso critico della ragione, senza farsi troppe illusioni, pena la caduta nel ridicolo, Karl Marx era convinto che le ferrovie avrebbero estirpato il sistema delle caste in India. Quando ero ragazzo mi avevano spiegato che la televisione era il più grande strumento di liberazione di massa e poi ho trascorso gli anni della maturità nel regime politico sottomesso ai capricci e alle losche pulsioni del ticon televisivo Silvio Berlusconi. Dunque, l'uso critico della ragione tecnologica, altrimenti non usciremo dal lato oscuro di questa fase storica in cui anche il sapere applicato diventa strumento di oppressione. Non ci libereremo da quella condizione che ha descritto brillantemente Evgeny Morozov, il massmediologo di Stanford nato in Bielorussia. Praticamente ogni nuova tecnologia è stata osannata per la sua capacità di alzare il livello del dibattito pubblico, accrescere la trasparenza della politica, limitare il nazionalismo e condurre tutti noi nel mitico villaggio globale. E praticamente in ogni caso quelle speranze sono state infrante dalla forza bruta della politica, della cultura e dell'economia. Possiamo chiamare questo presidio critico quale controllo esercitato sulle forze di cambiamento o sulla deviazione repressiva del cambiamento, con l'antico e venerando nome di democrazia. Fine.